Buonasera carissimi amici ascoltatori e soprattutto bentornati al nostro ascolto. Bene, ieri leggendo il capitolo 18 del secondo libro di Samuele abbiamo visto la sconfitta, la morte di Absalom, il figlio di re Davide, figlio che si era messo contro il proprio padre. Absalom viene seppellito in una fossa nella foresta, a copertura della quale viene posto un grande cumulo di pietre, quasi a volerne seppellire anche il ricordo. Il mausoleo fatto erigere da Absalom mentre era in vita, perché potesse mantenere vivo il ricordo di lui dopo la sua morte, rimane vuoto. Tutto l'esercito di Israele si dà alla fuga e fa ritorno alle proprie case. Il giovane figlio del sacerdote Sadoc, Ahimaas, è impaziente di recare la buona notizia della vittoria al re, ma Joab frena il suo entusiasmo. Egli sa che quella vittoria non può essere motivo di gioia per il re, per Davide, perché implica la morte di suo figlio. Joab affida ad uno straniero, un etiope, il compito di informare il re, ma Ahimaas continua a insistere e alla fine Joab gli dà il permesso di andare. Di questo libro, dal versetto 24 al 33. Davide stava seduto fra le due porte. La sentinella salì sul tetto della porta, dal lato del muro. Alzò gli occhi, guardò e vide un uomo che correva tutto solo. La sentinella gridò e avvertì il re. Il re disse: «Se è solo, porta notizie». Quello si avvicinava sempre di più. Poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: «C'è un altro uomo che corre tutto solo». E il re: «Anche questo porta notizie». La sentinella disse: «Il modo di correre del primo mi pare quello di Ahimaas, figlio di Sadoc». Il re disse: «È un uomo onesto e viene a portare buone notizie». Ahimaas gridò al re: «Pace!» Prostatosi davanti al re, con la faccia a terra, disse: «Benedetto sia il Signore, il tuo Dio, che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re, mio Signore». Il re disse: «Il giovane Absalom sta bene?» Ahimaas rispose: «Quando Joab mandava il servo del re e me, tuo servo, vidi una gran mischia, ma non so di che si trattasse». Il re gli disse: «Mettiti là, da parte». Egli si mise da parte e aspettò. Poco dopo giunse l'etiope che disse: «Buone notizie per il re, mio signore. Il Signore ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di tutti quelli che erano insorti contro di te». Il re disse all'etiope: «Il giovane Absalom sta bene?» L'etiope rispose: «Possano i nemici del re, mio signore, e tutti quelli che insorgono contro di te, per farti del male, subire la sorte di quel giovane». Allora il re, vivamente scosso, salì nella camera che era sopra la porta e pianse. E nell'andare diceva: «Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, fossi pur morto io al tuo posto. Absalom, figlio mio, figlio mio». Quando la sentinella ha vista dapprima l'etiope e poco dopo Ahimaas, che corrono da soli, a breve distanza l'uno dall'altro. Davide capisce che portano notizie dal fronte e la presenza del fedele Ahimaas, che la sentinella riconosce dal particolare modo di correre, fa arguire che si tratti di buone notizie. In presenza del re, entrambi lodano il Signore per la vittoria appena conseguita, ma il re è in grande apprensione per la sorte di Absalom. Dapprima Davide si rivolge ad Ahimaas, ma questi non dà una risposta chiara. Dice di aver visto un grande tumulto, ma non sa spiegare al re i motivi per cui questo era stato innalzato. Il re ha capito e interpella l'etiope, che esplicitamente indica la morte di Absalom, quale sorte da augurare a tutti i nemici del re. Davide sprofonda in un dolore inconsolabile, lascia i due messaggeri e si ritira nelle sue stanze, piangendo la morte di suo figlio per il quale avrebbe dato la sua stessa vita. Il capitolo 19 del secondo libro di Samuele può essere diviso in tre parti, ciascuna delle quali riporta tre distinti episodi. Ma adesso apprestiamoci a esaminare il primo di questi, leggendo dal versetto 1 al 15. Allora andarono a dire a Joab: «Il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom». E in quel giorno la vittoria si mutò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re è molto afflitto a causa di suo figlio». Il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città, come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia. Il re si era coperta la faccia e ad alta voce gridava: «Absalom, figlio mio! Absalom, figlio mio! Figlio mio!» Allora Joab entrò in casa del re e disse: «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli, alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, poiché ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano. Infatti oggi tu dimostri che i capitani e soldati per te non contano nulla. Ora vedo bene che se oggi Absalom fosse vivo e noi fossimo tutti morti, allora saresti contento. Alzati dunque ora, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per il Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte, e questa sarà per te sventura peggiore di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi». Allora il re si alzò e andò a sedersi alla porta della città. A tutto il popolo fu dato l'annunzio: «Ecco, il re si è seduto alla porta della città». E tutto il popolo venne in presenza del re. Gli israeliti erano fuggiti ognuno alla sua tenda. E in tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e dicevano: «Il re ci ha liberati dalle mani dei nostri nemici e ci ha salvati dalle mani dei filistei, e ora è dovuto fuggire dal paese a causa di Absalom. E Absalom, che noi avevamo unto perché regnasse su di noi, è morto in battaglia. Perché dunque non cercate di far tornare il re?» Il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: «Parlate agli anziani di Giuda e dite loro: perché sarete voi gli ultimi a far tornare il re a casa sua? I discorsi che si tengono in tutto Israele sono giunti fino alla casa del re. Voi siete miei fratelli, siete mie ossa e mia carne. Perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re? Dite ad Amasa: non sei tu mie ossa e mia carne? Dio mi tratti con tutto il suo rigore se tu non diventi per sempre capo dell'esercito al posto di Joab». Così Davide piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda come se fosse stato il cuore di un solo uomo. Ed essi mandarono a dire al re: «Ritorna tu con tutta la tua gente». Il re dunque tornò e giunse al Giordano. Quelli di Giuda vennero a Gilgal per andare incontro al re e per fargli attraversare il Giordano. Davide piange la morte del figlio Absalom. Nel giorno della vittoria non vi è gioia, non vi è festa, ma il dolore del re permea l'aria che sembra quasi colorarsi delle tinte fosche del lutto. Il popolo rientra in città in silenzio, quasi di nascosto, come se si sentisse in colpa per quanto era accaduto. Solo l'astuto Joab si avvede della situazione venutasi a creare e prende in mano le redini per governarla. Si reca in casa del re e lo richiama alla realtà. Il re non si è preoccupato minimamente del suo popolo, di quelli che hanno esposto la loro stessa vita per salvare quella del re, della sua famiglia, e non li ha accolti con riconoscenza e gioia. Joab consiglia al re di cambiare atteggiamento, di mettere da parte il suo dolore personale e di parlare alla sua gente. La demotivazione che si è impadronita del popolo potrebbe mutarsi in ostilità e Davide potrebbe ritrovarsi solo, senza l'appoggio di nessuno. Davide si rende conto del pericolo ed ascolta le parole di Joab. Si mette a sedere alle porte della città e il popolo accorre alla sua presenza. Intanto anche gli israeliti che avevano parteggiato per Absalom di ritorno alle loro case si consultano e decidono di far ristabilire il re sul trono, elogiandolo per le sue imprese passate, quasi meravigliandosi della loro defezione. La stessa cosa avviene fra gli uomini di Giuda, su sollecitazione dei sacerdoti Sadoc ed Abiatar. In questa situazione la nomina di Amasa, comandante dell'esercito, al posto di Joab, decisa da Davide, influisce positivamente sugli animi dei congiurati, che la interpretano come un segno di riconciliazione voluta dal re fra le opposte fazioni. Tutti gli abitanti di Giuda, concordemente, chiedono al re di far ritorno a Gerusalemme e gli vanno incontro per accoglierlo fino a Gilgal. Un altro momento di riconciliazione è rappresentato dall'incontro di Davide con Simei e Mefiboset, episodi che possiamo leggere nella seconda parte del capitolo 19 dal versetto 16 al versetto 30, sempre dal secondo libro di Samuele. Simei, figlio di Gera, beniamita, che era di Baurim, si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re Davide. Egli aveva con sé 1000 uomini di Beniamino, Siba, servo della casa di Saul, con i suoi 15 figli e i suoi 20 servi. Essi attraversarono il Giordano davanti al re. La chiatta che doveva traghettare la famiglia del re e tenersi a sua disposizione passò, e Simei, figlio di Gera, prostratosi davanti al re nel momento in cui questi stava per attraversare il Giordano, gli disse: «Non tenga conto, il mio signore, della mia iniquità, e dimentichi la perversa condotta tenuta dal suo servo il giorno in cui il re, mio signore, usciva da Gerusalemme. Non me ne serbi rancore, il re. Poiché il tuo servo riconosce che ha peccato, per questo sono stato oggi il primo di tutta la casa di Giuseppe a scendere incontro al re, mio signore». Ma Abisai, figlio di Seruia, prese a dire: «Nonostante questo, Simei non deve forse morire per aver maledetto l'unto del Signore?» Davide disse: «Che ho da fare con voi, o figli di Seruia, che vi mostrate oggi i miei avversari? Si dovrebbe far morire qualcuno in Israele oggi? Io so che oggi sono diventato re di Israele». Il re disse a Simei: «Tu non morirai». E il re glielo giurò. Mefiboset, nipote di Saul, scese incontro al re. Egli non si era pulito i piedi, non aveva curato la barba, né aveva lavato le sue vesti dal giorno in cui il re era partito fino a quello in cui tornava in pace. Quando giunse da Gerusalemme per incontrare il re gli disse: «Perché non venisti con me, Mefiboset?» Questi rispose: «O re, mio signore, il mio servo mi ingannò, perché il tuo servo, che è zoppo, aveva detto: io mi farò sellare l'asino, monterò e andrò con il re. Ed egli ha calunniato il tuo servo presso il re, mio signore, ma il re, mio signore, è come un angelo di Dio. Fa dunque ciò che ti piacerà, poiché tutti quelli della casa di mio padre non avrebbero meritato dal re, mio signore, altro che la morte. E non di meno tu avevi messo il tuo servo fra quelli che mangiano alla tua mensa. Quale altro diritto potrei avere? E perché dovrei continuare a supplicare il re?» Il re gli disse: «Non occorre che tu aggiunga altre parole. Ho deciso. Tu e Siba, dividetevi le terre». Mefiboset rispose al re: «Si prenda pure egli ogni cosa, poiché il re, mio signore, è tornato in pace a casa sua». Insieme alla folla che si appresta a ricevere il re sulla via di Gerusalemme, ritroviamo Simei, lontano parente di Saul, che aveva oltraggiato e maledetto Davide in fuga, non appena si era scoperta la congiura di Absalom. Egli porta con sé 1000 uomini della tribù di Beniamino. Siba, con la sua famiglia e tutti i suoi servi, e con loro aspetta sulle rive del Giordano la chiatta che doveva traghettare Davide e la sua famiglia. Non appena l'ha vista Simei, si prostra davanti al re per chiedergli perdono per il suo insensato comportamento. Abisai, fratello di Joab, si interpone fra il supplice e il re e ne chiede la morte per aver maledetto colui che era stato scelto dal Signore, ma Davide non dà ascolto alle sue parole di vendetta. Davide conosce l'influenza benefica del perdono, sa che dopo la contrapposizione armata, la lotta degli uni contro gli altri, era giunto il momento della pacificazione, il momento di mettere da parte tutti i motivi di astio, di contesa e di risentimento per essere il re di tutti gli israeliti, sia di quelli che si erano schierati con lui, sia di quelli che si erano schierati contro di lui. Per volere del Signore, egli aveva riavuto il trono. Non era stata la sua forza né la sua potenza a riconquistare il regno. Ora egli si sente come se diventasse re di Israele per la prima volta, e non vuole che l'atmosfera di questo momento solenne sia funestata dalla morte di alcuno. Davide grazia Simei e giura che non sarebbe morto. Subito dopo si fa avanti a incontrare il re, Mefiboset, che si giustifica del fatto di essere rimasto a Gerusalemme perché ingannato dal servo Siba. Mefiboset afferma la sua innocenza e si rimette al giusto giudizio del re, del quale non dimentica la bontà del passato, quando nulla gli impediva di essere perlomeno indifferente alla situazione di bisogno di Mefiboset. Davide non indaga sull'innocenza di Mefiboset o sulla malafede di Siba, ma divide fra loro le terre di Saul. Scese da Rogelim e attraversò il Giordano con il re per accompagnarlo di là dal Giordano. Barzillai era molto vecchio, aveva 80 anni e aveva fornito i viveri al re mentre questi si trovava a Mannaim, infatti era molto facoltoso. Il re disse a Barzillai: «Vieni con me oltre il fiume, io provvederò al tuo sostentamento a casa mia, a Gerusalemme». Ma Barzillai rispose al re: «Troppo pochi sono gli anni che mi restano da vivere perché io salga con il re a Gerusalemme. Adesso ho 80 anni, non posso discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo, non posso più assaporare ciò che mangio o ciò che bevo, non posso più udire la voce dei cantanti e delle cantanti. Perché dunque il tuo servo sarebbe di peso al re, mio signore? Solo per poco tempo andrebbe il tuo servo oltre il Giordano con il re. E perché il re vorrebbe ricompensarmi con un tale beneficio? Ti prego, lascia che il tuo servo se ne ritorni indietro e che io possa morire nella mia città, presso la tomba di mio padre e di mia madre. Ma ecco il tuo servo Chinam. Passi egli con il re, mio signore, e fa per lui quello che ti piacerà». Il re rispose: «Venga con me Chinam, e farò per lui quello che a te piacerà. Farò per te tutto quello che desidererai da me». Quando tutto il popolo ebbe attraversato il Giordano e l'ebbe attraversato anche il re baciò Barzillai e lo benedisse, ed egli se ne tornò a casa sua. Così il re passò oltre e andò a Gilgal. Chinam lo accompagnò. Tutta la gente di Giuda e anche la metà della gente di Israele avevano scortato il re. Allora tutti gli altri israeliti vennero dal re e gli dissero: «Perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno portato via di nascosto e hanno fatto attraversare il Giordano al re, alla sua famiglia e a tutta la gente di Davide?» Tutti gli uomini di Giuda risposero agli uomini di Israele: «Perché il re ci appartiene più da vicino. E perché vi adirate per questo? Abbiamo forse mangiato a spese del re o abbiamo ricevuto qualche regalo?» Gli uomini di Israele risposero agli uomini di Giuda: «Il re appartiene a noi 10 volte più che a voi, e quindi Davide è più nostro che vostro. Perché dunque ci avete disprezzati? Non siamo stati noi i primi a proporre di fare tornare il nostro re?» Ma il parlare degli uomini di Giuda fu più violento di quello degli uomini di Israele. Quando questi era giunto a Mannaim, fuggendo da Gerusalemme, dopo la congiura di Absalom, egli aveva fornito al re e alla gente che lo accompagnava generi di prima necessità e tutto quanto fosse loro necessario per organizzare un soggiorno dignitoso. Ora che il pericolo era passato e Davide poteva far ritorno a Gerusalemme, Barzillai, nonostante l'età avanzata, aveva voluto accompagnarlo, almeno fino alle rive del Giordano. Qui i due amici si accommiatano, si salutano. Davide vorrebbe portare con sé Barzillai a Gerusalemme, ma questi prega il re di consentirgli di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita nella sua città, vicino ai suoi cari. Al suo posto, egli chiede al re di portare con sé suo figlio, Chinam. Il re acconsente, bacia Barzillai, lo benedice ed egli prende la via del ritorno. Tutti gli uomini della tribù di Giuda e la metà degli uomini delle tribù di Israele avevano fatto da scorta al re. Dopo il passaggio del Giordano nasce una contesa tra i primi e i secondi che accusano i giudei di aver requisito il re e la sua famiglia, escludendo dalla loro presenza gli altri sudditi che invece potevano accampare gli stessi diritti. Entrambi reclamano l'appartenenza del re alla propria tribù, vantando il fatto di avere proposto per primi agli altri di richiamarlo sul trono. L'alterco diventa violento e sono soprattutto gli uomini di Giuda ad alzare la voce. Questo episodio è però rivelatore di un clima di intolleranza, di rivalità, che si era instaurato durante e dopo la congiura di Absalom tra gli uomini di Israele e quelli di Giuda. Questo clima poi esploderà di lì a poco con la ribellione di Seba, di cui leggeremo proprio domani sera quando ci risentiremo ancora. Quindi io vi ringrazio e vi do appuntamento per l'appunto proprio a domani. Ciao.